Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è sabato 25 maggio, che vi parla Stereo Tubaldi. Diamo subito corso alle nostre notizie, alla lettura delle notizie che troviamo sulle pagine dei siti web. Partiamo naturalmente dal sito web di Radio R con la scomparsa, che ci ha molto addolorato, di Marziano Moretti. Abbiamo postato un ricordo di questa bella figura di medico e anche di uomo appunto ci ha lasciato poche ore fa, cioè nella giornata di ieri. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 10 nella chiesa di Cristo Redentore. Diamo un breve ricordo di Moretti. Moretti era un medico oculista, aveva 79 anni. Lui era conosciuto non soltanto a Recanati, dove ha prestato la sua opera di medico per tantissimi anni, ma possiamo dire in tutta la regione e oltre, perché lui è nato intanto, cioè i suoi primi anni di lavoro l'ha vissuti al pronto soccorso di una città umbra, appunto Città di Castello. Poi si è trasferito a Recanati e appena si è trasferito a Recanati è andato a lavorare all'Umberto I. Qui per 30 anni ha fatto l'aiuto primario al reparto colistico, appunto, dell'ospedale Dorico. Dopodiché, quando è andato in pensione dopo 30 anni di lavoro all'Umberto I, aveva lavorato già precedentemente all'ospedale appunto di Città di Castello, ha continuato un po' a prestare la sua opera di esperto medico oculista anche in altri ospedali come Pesaro, Senigallia, Fano. Ma quello che rende questa persona non soltanto brava dal punto di vista professionale, ma anche apprezzato come uomo e la sua grande umanità. Pensate, per 15 anni lui trascorreva le ferie estive in un ospedale di Taza in Etiopia. Cioè, era andato giù insieme a un suo amico francescano colista di Bologna e lì operava, lavorava tutto a sue spese, però portava la sua esperienza alla popolazione del luogo. Ed è stato lui a convincere Carlo Urbani, che lavorava all'Umberto I e che quindi lui aveva conosciuto, a seguirlo in questo viaggio in Africa. Forse anche da lì anche Carlo Urbano si è innamorato di questo paese. Purtroppo da circa un anno Moretti ha iniziato a lottare contro una grave malattia che alla fine lo ha strappato la vita. Lascia tre figli, oltre a Milena, Monaldo e Matteo. I funerali si svolgeranno, come dicevo, lunedì 27 maggio alle ore 10 nella chiesa di Cristo Redentore. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Bamo in via Cupa Madonna di Varano. Questo è il ricordo doveroso che dovevamo fare ad un caro amico e anche ad una persona che tutti ricordano e tutti hanno apprezzato. Andiamo a dare un'occhiata a un'altra notizia, perché l'abbiamo anche fatto ieri: nuovo accordo sulle politiche sociali tra comuni di Recanati e sindacati. Ora, io non vorrei segnalare, perché non è nel mio spirito, non me frega niente, però io penso che sia il sindaco Bravi che l'assessore Socio dovrebbero darsi una regolata, anche l'assessore Nicolini e quant'altri, che sono poi tutti, guarda caso, candidati a queste elezioni amministrative. Non possono utilizzare la loro carica istituzionale, che non dovrebbe contemplare in questo periodo nessun tipo di attività, tantomeno quello di siglare un accordo con le associazioni sindacali e farci sopra una fotografia. No, non è corretto. Ve lo dico con il cuore aperto, cioè non c'è da parte mia un volere accentuare una polemica soltanto per contrasto politico, no, o che altro, elettorale. No, così non si fa. Così non si fa, cari amministratori candidati a queste amministrazioni. Noi abbiamo sospeso per Dince e per Bacco, un consigliere comunale che si candida, e parlo di Pierluca Trucchia, alle elezioni amministrative nella lista di partito di Fratelli d'Italia, abbiamo detto non venire più in radio fino a che le elezioni non si sono concluse, perché non potrai utilizzare questa tribuna radiofonica per farti pubblicità, o meglio comunque per prestare la tua voce, anche se non erano le sue intenzioni fare alcuna spot pubblicitario mentre parlava e quello colloquiava con gli ascoltatori. Ma il fatto di essere candidato non riteneva opportuna la sua presenza in radio. Se uno si incazza, c'ha tutte le ragioni di farlo. Non è possibile, ve lo dico con tutto l'amore, l'affetto, la stima che posso avere, anche se non sono magari in linea con politica con voi. Però non cadete in questa fogna, perché questo veramente è un modo scorretto di muoversi. Voi non potete usare l'attività istituzionale per farvi una fotografia e pubblicità, finire sulla stampa, fare il comunicato in nome del comune. Il comune deve tacere. Non potete prestarvi a questo. Non potete utilizzare questo strumento. È scorrettissimo. Come è scorretto che un presidente dell'IRCER continui ancora a fare il presidente dell'IRCER pur essendo candidato. Scusate se mi sono alterato, ma io queste cose non le sopporto. Ho l'idea che questi possano pensare che noi siamo dei coglioni che non si rendono conto e non si accorgono. E loro lo fanno con quella furbizia, no, non sapendo che è una furbizia di bassa lega, perché non ingannate nessuno, non ingannate nessuno, vi si ritorce contro questa forma di furbizia, vi si ritorce contro. Che volete farci? Allora, elezioni comunali, Recanati, che cos'è la politica? Una nota di Mauro Natalini, che poi lui pure si candida a queste elezioni nel Partito Democratico e quindi a favore e a sostegno di Antonio Bravi. E qui la nota è lunga, non ve la cito, ve la leggo, e chi volesse però leggerla la può trovare sul sito di Radio R. Ancora possiamo andare avanti, c'è un'altra questione che è legata ai parcheggi. Il parcheggio del centro città è una fissa ed è un un'idea che porta avanti in tutti gli incontri pubblici il candidato Emanuele Pepa, cioè quella di riappropriarsi come comune della gestione dei parcheggi a pagamento. La storia parte da quando Corvatta stipulò alla vigilia delle elezioni del 2009 un contratto con la ditta che avrebbe dovuto realizzare un parcheggio silos verso la parte finale di viale Adriatico e altre opere secondarie. Dopodiché il costo, essendo un project finance, era tutto a carico della ditta. Il comune non tirava fuori teoricamente neppure una lira, però in realtà il costo ce l'aveva il comune, perché nessuno ti lavora gratis. Alla ditta veniva ceduta la gestione dei parcheggi del silos e i parcheggi a pagamento delle strisce blu dislocate in città per 50 anni. Ora, 50 anni sembrava mezzo secolo, già allora un'enormità. Però quel progetto non ebbe seguito. Perché? Perché venne definito, voi ricorderete, no? Era stato preceduto a questa firma, a questo accordo, come un progetto mostro, il mostro, no? Tutti lo definivano il mostro. No, le solite cazzate, no? Le solite esagerazioni. E allora cosa fece Fiordomo? Lui che l'aveva, come gli altri, definito il mostro, essendo eletto sindaco proprio pochi mesi dopo la firma di quell'accordo, lui fa saltare l'accordo, lo fa rivedere, ci vuole altri 3 anni per stipulare un nuovo accordo con una nuova ditta che aveva anche radici belghe, una cosa del genere, e quel mostro si era trasformato in un doppio mostro, perché in realtà aveva contribuito a distruggere tutto il campo sportivo Fratelli Farina, a realizzare lì un parcheggio che poi dopo più di 10 anni si è dimostrato un flop perché non è utilizzato. Nello stesso tempo vennero realizzate anche delle case, tutto il progetto comunque, Project Fiat, non venne neppure completato dalla ditta, per cui dovette metterci mano per poterlo poi chiudere su, rabberciarlo su. E allora con questa ditta dovette stipulare un accordo per cui la gestione dei parcheggi non era più di 50 anni. Voi direte, ma finalmente avrà pensato di risolvere diversamente il progetto. No, era di 100 anni, è diventato di 100 anni la gestione di quei parcheggi nel centro città e blu disseminati per la città. 100 lunghi anni, un secolo. Ebbene, questa ditta molto probabilmente, se potesse tornare indietro, lo farebbe volentieri, perché non avendo avuto quel reddito e quelle entrate desiderate, sperate dal centro città, perché è quasi sempre mezzo vuoto, forse sarebbe anche oggi dell'idea di poterlo cedere al comune, risolvendo un po' quel contratto e trovando appunto un accordo su diciamo, su un risarcimento, un costo per il quale il comune si riappropria di quei parcheggi e liquida la ditta, la società. Pepa dice: abbiamo fatto un mutuo per mettere e omologare uno stadio d'Ubaldi perché potesse ospitare la Serie C 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e adesso ci ritroviamo con la squadra in D, ma non questo è il problema. Il problema è che se noi abbiamo fatto indebitare la città e i cittadini regratesi per una struttura che andava a vantaggio di una società e dei tifosi che frequentano e utilizzano quell'impianto, a maggior ragione forse si può stipulare un mutuo, e lui ci sta pensando, di pari entità per poter almeno appropriarsi di un bene di cui se ne avvantaggia tutta la città, tutti i cittadini. Un pensiero che aveva maturato anche Fiordomo, pensate voi, già nel 2017, perché andando a ritroso nel mio archivio storico della radio, ho scoperto appunto che in una intervista del 2017 lui diceva che così non poteva andare avanti, che il parcheggio era gestito male e che la ditta trovava difficoltà e che forse si poteva anche trovare una via d'uscita per poter ritornare in possesso dei parcheggi. Anche Bravi, poi da sindaco, tentò questa strada, ma come ci confessò in un'intervista, disse che ci voleva 5 milioni. Secondo me sono troppi soldi. In realtà ha esagerato la cifra per dare comunicazione ai cittadini che è troppo oneroso perseguire quell'obiettivo. Però, guarda caso, non è oneroso fare delle opere allo stadio Nicola d'Ubaldi di oltre 3 milioni di euro, perché fra tutti i parcheggi e tutto, perché si doveva adeguare anche tutta l'area esterna a Nicola d'Ubaldi, si doveva per forza affrontare altre spese, il nuovo manto erboso e così via, oltre al fatto che hanno distrutto la pista di atletica, che già era ridotta male, ma dopo la realizzazione dello stadio e l'omologazione dello stadio, la pista d'atletica è diventata inesistente, è saltata dal punto di vista strutturale, è inutilizzabile al 100%. Ecco, questa è un po' è la storia dei parcheggi, la storia che vi ho voluto ricordare e che è una storia particolarmente dolorosa. Dolorosa, ma è la storia della nostra città. Ecco, io vorrei che i cittadini riflettessero su questo. Adesso velocemente andiamo avanti perché andiamo a vedere un attimo cronache maceratesi prima di chiudere. Ci siamo trattenuti, trattore bloccato sui binari, treni in tilt per 2 ore, questo è successo a Morrovalle. Poi abbiamo tragedia in via Mozzi, artista trovato morto in casa, l'abbiamo già detto, da giorni non rispondeva, speriamo che si faccia, aveva 72 anni, presto chiarezza sulle cause della morte. Violenza contro le donne, migranti, politica agricola e Bolkestein, cosa ne pensano i candidati europei, vabbè. Ladro di Polo finisce in manette, poi evade prima dell'udienza. 69enne Mohamed Sherif è stato sorpreso con un documento d'identità belga intestato da un'altra persona e quasi 500 euro di merce rubata alla boutique Camer Sport. Ieri doveva comparire in tribunale, ma nel frattempo è sparito. Abbiamo fiamme al pub Hoc a Civitanova, bruciare gli ombrelloni in paglia che si trovavano all'esterno, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non ci sono, come vedete, grandi notizie. Allora possiamo anche avviarci alla conclusione di questa nostra rassegna stampa online. Buona giornata a tutti, buon sabato, buon weekend. Ci risentiamo lunedì alle 6:45. Ciao ciao a tutti.